Sacri Cuori dal vivo qui a MAPS. Ricordiamo che siete venuti qui apposta per suonare qua.
Sì.
Che meraviglia, vi ringraziamo tanto per questo. Allora, la Romagna, ultimamente sta Romagna mischiata a questi suoni sta tornando molto in questa trasmissione. Mischiata dei suoni che uno pensa che magari non c'entrino niente con la Romagna. È venuto qui Dulcamara, che ha raccontato di come la Romagna sia molto simile, secondo lui, alla California da certi punti di vista. Avete citato l'Arizona e c'è stato qui Haugelb lunedì scorso, con il quale peraltro avevo passato una bellissima cena insieme a lui, John Perry, sceso del Campbell, proprio all'interno della manifestazione di Strade Blu. Eravamo sul mare, ma non mi ricordo dove. Un altro musicista che viene da altri tipi di paesaggi, ma non così distanti da quelli desertici, come l'australiano Hugo Reis, vi abbraccia come band di supporto. Ma il Liscio? Ma c'è da qualche parte il Liscio? Secondo me c'è comunque.
Beh, il Liscio innanzitutto è una musica meticcia, per cui non ha una chiara paternità o maternità romagnola. È un genere che è fiorito in Romagna come da altre parti, ma probabilmente prevalentemente in Romagna, però abbracciando intuizioni che erano nate un po' a spasso.
Oltre le Alpi anche, diciamolo.
Sì,
perché
oltre
poi,
Alpi,
insomma.
Ma nel caso di Castellina, noi ricordiamo sempre l'orchestra Castellina Pasi, perché probabilmente di quelle grandissime è la più vicina proprio ai nostri posti, alle nostre località. Castellina innanzitutto non era il suo nome, lui si chiamava Roberto Giraldi, lui era nato in una frazione appena sopra Brisighella che si chiamava Castellina, da cui il suo nome. Sostanzialmente lui aveva un'ipotesi di musica sudamericana con delle forti influenze sudamericane, con un piglio ritmico anche molto poco italiano, ma lui ovviamente in quei posti non c'era mai stato, per cui era una sorta di Sud America per sentito dire.
Come Salgari, insomma, Salgari.
Esattamente.
Tanta fantasia.
E in questo modo si creava una terra, il folklore di una terra immaginaria. Questo è anche un po' quello che ha voluto riprendere Rosario tematicamente, il fatto di immaginare certe terre, immaginarle, altre esserci stati e crearsi dei ponti più o meno ideali, delle terre di mezzo, il folklore di alcune terre di mezzo, diciamo.
Beh, siete evocativi, perché il nostro ascoltatore Walter, che è uno dei cavalieri di MAPS, c'è un ordine che noi abbiamo, e dice: vedo già teschi di bufali, palle di fieno che rotolano e cactus grandissimi. Quindi, insomma, avete portato grazie, una ventata di deserto all'interno della città felsinea.
La cosa curiosa, scusa,
prego.
È quando suoniamo questi stessi pezzi negli Stati Uniti,
ecco,
altrove, ci dicono che abbiamo portato un po' d'Italia. Questo è il cortocircuito interessante.
Pensa un po'.
E risultare comunque, non so se sia un pro o un contro, però risultare comunque vagamente esotici dovunque si suoni, a seconda della prospettiva da cui si vuole ascoltare la musica.
È interessante. Io ho trovato in questo disco non soltanto delle evidenti, diciamo, influenze, chiamiamole un po', tagliando la cosa con l'accetta, un po' western, ma anche proprio delle influenze più nettamente folk,
sì,
che
sì,
mi sembra ci siano in diversi brani.
Sì, il folklore comunque, diciamo, è una linea che unisce un sacco di linguaggi e di terre anche molto distanti fra loro. Ci sono degli elementi ricorrenti nelle musiche folcloriche. Per noi, per me nello specifico, che sono cresciuto ascoltando inizialmente molta più musica americana o afroamericana, perché anche musica americana vuol dire tutto e niente, come sappiamo,
in effetti, sì.
Sicuramente molta più musica americana che non italiana. Poi alla fine vai a sentire i canti delle Mondine, che peraltro aveva registrato anche l'Omax, o comunque altre cose, vedi che alla fine c'è una sorta di blues come idea di fondo che unisce quasi tutti i folklori.
I canti di lavoro poi sicuramente,
certo,
insomma,
certo.
Il canto serviva a ritmare. Beh, abbiamo anche avuto qui Ginevra Di Marco giovedì e Francesco Magnelli con i quali abbiamo parlato anche proprio di ricerca nelle tradizioni popolari. Però io voglio sentire Francesco, che mi hanno detto che parla poco, ma quando parla scolpisce nel granito. Allora, Francesco, se tu volessi presentare il prossimo brano che fate, ma come sai fare tu? Io non so come sai fare tu, però mi dicono che tu sai fare. Io ne sarei molto felice.
Suoneremo Steamer, che nel disco è declamata da J.D. Foster, il nostro amico dei suoni.
E qui invece verrà declamata?
Da nessuno, forse da qualche fantasma, forse. Quando eravamo a Richmond, mentre registravamo la prima parte dei brani, c'era qualche fantasma dentro la sala.
Sì, fantasmi direttamente da...
Chi lo sa?
Da chissà quando.
Una zona proprio di scontri della guerra di indipendenza americana, eravamo proprio sul fronte, per cui vai a capire cosa c'era. Però lui ne ha visto due o tre, io ne ho visto uno.
Ah sì? Volete raccontare com'erano?
Ma non erano minacciosi. C'è Silver Dollar, la versione del disco che poi ha cantato Isobel Campbell. C'è un video amatoriale che prima o poi metteremo in rete quando la stiamo registrando, e si vede proprio io con la faccia, a un certo punto della registrazione seguo qualcosa che ho visto chiaramente, una cosa che mi è passata davanti. Però siccome pensavo forse il fuso orario o altro, dopo ho chiesto, l'abbiamo vista anche altri durante la notte lì. Però come dice Francesca, eravamo proprio su uno dei punti in cui c'era stata una delle battaglie più sanguinose, per cui probabilmente c'erano ancora delle cose incompiute a livello energetico.
Che bello! Beh, una cosa... Sì. Vabbè, sì. Ma no, non mi sembrate particolarmente spaventati.
No, infatti non erano minacciosi. Credo abbiano pervaso e invaso le canzoni anche in una maniera buona, ecco.
Loro sono Sacri Cuori dal vivo, qui a MAPS.